cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, vedo che stai stappando le bottiglie, sapendo che il nuovo decreto ci eviterà di passare il Natale insieme. Questa è una bella notizia. Tra me e te, mi dispiace per i nostri non congiunti.
Avresti voluto passare... Noi non avevo nessuna intenzione di passare il Natale con te, a prescindere dal DPCM.
No, tu mi avevi invitato un anno
fa. Avanzi,
sì?
Mi basti e avanzi due ore al
giorno. Ma gli avanzi non si buttano mai, Intanto ti do tempo di sistemare le ultime cose. Anche perché immagino un pranzo di Natale a casa tua, arrivo e c'è tutto ancora da preparare all'una. Mi dispiacerebbe...
È il motivo per cui io vado a fare Natale fuori casa.
Non si può.
No, nel senso che abitualmente il Natale...
Quest'anno, stiamo parlando quest'anno. Di quest'anno. Non quello che avresti voluto essere, fare, dire...
Ma ci sono fior fior di marche di surgelati buonissimi. Lasagne, timballi, antipasti di ogni genere, ogni ben
Mamma
di Dio.
Mamma mia, quindi... mi stai facendo dimagrire dall'altra parte il nostro tecnico magrissimo.
Scusa,
Salutiamo Manuel, felicissimo invece, sponsorizzato oggi con questa nuova maglietta della Juventus, la vediamo. Sì, perché quella è quella che indossa Buffon. Quindi sei infortunato anche tu? No, bene.
Questo sgabello manca un pezzo.
Manca un pezzo?
Manca un pezzo allo sgabello.
No, ci sei tu.
Eccolo, c'è, guarda, tutto. C'è la mano, è di là, infatti.
Ah, perché ha preso il toro per le corna, hai visto? Gli ha staccato le corna allo sgabello.
Vogliamo già parlare di toro? No,
parliamo
non
di toro. Fammi vedere dall'altra parte del vetro. C'è, perché dopo i risultati... Aspetta il centesimo gol lui, di Belotti.
Ne ha già fatti 99 Belotti, davvero?
Sì. Le ha contate tutte di notte per addormentarsi. Adesso se li sta rivedendo. Aspetta il centesimo gol. Non facciamo troppo gli sbruffoni.
Parlavo con dei tifosi del Toro.
Perché, dimmi.
Parlavo con dei tifosi del Toro.
Ma come fai se
giorni?
Non si può prendere il caffè, non si può stare in compagnia?
Io comunque vedo gente, faccio cose e vedo gente.
Stiamo lontani, da?
E che dicevano sconsolati, sconfortati.
Sconsolati. Un po', guarda, ce l'abbiamo lì la fotografia.
Tipo Mauro,
sconsolato. È lì che si rivede le immagini di Maradona.
Che dicevano
così, diciamo,
non ce l'ha fatta l'anno scorso il Toro ad andare in B, ma quest'anno è l'anno buono. Tifosi del Toro.
Mamma mia, sì. Una botta di felicità.
Cioè non tifosi della Juve che facevano ironia. No, tifosi del Toro che parlavano di loro stessi. Così, cioè, beh, l'anno scorso non ce l'ha fatta, però quest'anno
se
si impegna ancora un po', ce la fa.
Ce l'hanno con Cairo che non investe, che Belotti avrebbe meritato una squadra... più assortita.
No, io pensavo
migliore.
Fosse mai, io non glielo auguro assolutamente, fosse mai che il
perché
Toro
no?
retrocedesse.
Perché no? Dovremmo sentire l'avvocato Durante in questi giorni. Ce la facciamo domani, ma dopo il derby vediamo prima come va.
Però dico, fosse mai che il Toro retrocede in B l'anno prossimo, Belotti se ne va. Cioè,
no,
secondo te Belotti resta?
No, Belotti...
va a giocare in B col Toro?
Ma certo, Belotti è la fede granata, secondo me. Cioè, non so come si dica in questi casi, non conosco la loro fede, quindi non capisco.
La fede granata come può esserlo, non so, Dybala.
Si fosse preso quei 100 milioni, se li fosse presi, Cairo, invece...
Chiediamolo a Mauro. Mauro, tu che passeggi di qua, ti vediamo, senti, eccolo lì. Mauro,
il nostro punto
di riferimento granata
lì,
in questa...
Un po' John Travolta in questo momento. Parliamo un po' di derby, anticipiamo, carichiamo un po' l'ambiente su questa partita.
Mi chiedevo, Mauro, ma se io non lo auguro...
Mauro,
faccio la premessa.
Spieghiamo chi siamo, perché
stiamo
in onda.
Parlando, ma ormai lo conoscete, Mauro. Mauro è...
Non può venire
Mauro
perché...
lavora in redazione, qui a Sport Review, redazione di Radio Bianconera.
Sì.
Ed è un tifoso del Toro.
Ancora? Da quando ti conosco?
Nonostante tutto,
vabbè.
Qualora il Toro retrocedesse in B quest'anno, l'anno prossimo...
Guarda come ti guarda male!
No, io non te lo auguro.
Guarda.
Non glielo auguro.
Ma la domanda più semplice.
Ma Belotti, secondo te...
Resta?
Resta. Cioè va a giocare in B col Toro. Dice... Vuoi parlare?
Non ha parole.
Fai parlare...
Non ha parole.
Fai parlare, Mauro.
Non ha parole. Dai, godiamoci. Intanto godiamoci questa vittoria per 3-0 sulla Dinamo
Povero
Kiev.
Povero Mauro. Dice di no. Resta.
No, c'è il traduttore.
Resta il Toro, Belotti? Anche in B? Ah, se ne va.
Se ne va. È giunto il momento di andare. Però penso intanto
anch'io.
Cerca il centesimo gol e sta decidendo: lo faccio con la Juve ma perdendo tanto o poco o aspetto la partita successiva per rimanere nella storia. Cioè, ci sono queste riflessioni. Non sto prendendo in giro i tifosi del Toro. Uno, ne conosco tanti ma non li sto vedendo lunedì perché i bar sono chiusi. Lunedì purtroppo come negli ultimi, mi sembra, 12 anni, no? Avevo sempre il caffè pagato, quindi ne ho persi davvero pochi. non avrò questo piacere, andasse anche male. Vabbè, però intanto
te lo offre Mauro qui in redazione.
Ah, Mauro, il caffè. Mauro me ne offre. Con visto la tua chiavetta che hai dimenticato che non trovi, sai quanti caffè ci stiamo. Non dovevo dirglielo? Non dovevo dirglielo.
No, l'ho ritrovato. Infatti c'erano 500. Grazie comunque. Perché la macchinetta. Dentro c'erano tipo 2 euro l'ultima volta che l'ho vista. Oggi 5 centesimi.
Così. Chi te l'ha ritrovata? Loro due te l'hanno ritrovata. Secondo te chi ti ha preso?
No, no,
quei 4
caffè.
Caffè
offerto a tutti dalla Papa Nicolao.
Ragazzi, cominciamo questa puntata. Abbiamo già parlato troppo di derby.
Non so, vedi tu.
Queste partite del sabato. Parliamone a tempo debito.
Lunedì.
Domani.
Parliamone lunedì.
No, parliamone domani. Stiamo aspettando anche risposte importanti. Sì. Qualche tifoso VIP della squadra avversaria, dei nostri cugini, un cuginetto che tifa Toro, magari lo troviamo per domani. Abbiamo tante richieste, ma stiamo aspettando la risposta. È di lui, il tifoso granata per eccellenza.
Uno dei tanti tifosi granata per eccellenza.
Uno dei pochi.
Torino, Piemonte sono comunque tanti, il resto d'Italia nessuno. Pochissimi. Mm.
Bene, godiamoci invece questa vittoria di ieri sera. Io parto subito col sondaggio.
Dai, vai, spara.
Impresa Barcellona? Ci credete? La Juve deve vincere con 2 gol di scarto, 3-1. Cioè deve fare almeno 3 gol, perché vincendo 2-0 risulterebbe gara d'andata 2-0, gara di ritorno 2-0. Lo spiego non per gli amici a casa, lo spiego a te, perché ieri sera abbiamo fatto un po' di confusione anche noi allo stadio coi colleghi. In caso di 3-0 ovviamente passa la Juve, perché ha segnato più gol, no, negli scontri diretti. 3-2 ovviamente. Se vincesse 3-1 la differenza reti sarebbe 2, ma avendo segnato 3 reti all'attivo e il Barcellona invece 2 all'attivo, no, nella vittoria, darebbe la possibilità alla Juventus di qualificarsi.
Capito. Quindi, niente. Cosa deve fare per arrivare primo?
3-1.
La miseria.
3-0. Almeno 3-1. 3-0 e via. Con 2 gol di scarto. 4-2. 6-4. 7-5. No?
Beh, insomma,
è più facile e più complicato a farlo che a dire.
Cioè, è più. Allora. Posso prevedere anche una vittoria, perché no?
Del Barcellona?
Juve sul Barcellona, però per 3-1 inizia a essere già, insomma, un risultato.
No, realisticamente ti do ragione, no?
Era... Secondo me è meglio che inizi a mettersi nell'ordine di idee che va bene il secondo posto, ecco.
Va bene il secondo posto? No, non che va bene, quello ti rimane e quello ti pigli, no?
Comunque
quello ti sei meritato. Il problema è che quest'anno le prime sono quelle le più accreditate, le migliori in tutti i sensi, no? E quindi converrebbe forse, però lì dipende da anno in anno, quest'anno sembrerebbe così, abbiamo fatto tutti quei ragionamenti, magari primo o secondo posto, intanto qualifichiamoci, la qualificazione è arrivata, ieri sera il Barcellona era già lì che sfrontava il Ferencváros 3-0 e poi è andato liscio pur senza Messi, la Juventus ha messo in rete Chiesa, il primo amore non si scorda mai, come il primo gol. Ieri il suo primo gol in maglia bianconera in Champions League, poi è andato a segnare, cioè si è preso il gol, è andato lì in scivolata, chissà se lo rivedremo quest'oggi.
Quello di Ronaldo. Ma sarebbe entrata lo stesso la palla.
Secondo me sarebbe entrata lo stesso, quindi se l'è preso. Un po' come te quando trovi la...
Atras non si fa,
no,
Ronaldo.
Si fa così e come nel calcio,
non
anche
si
perché
fa,
non sai se...
perché potevi rimandare il tuo 750esimo gol alla prossima volta.
Beh, ha giocato, ha saltato Benevento.
Era lì, cioè era proprio la traiettoria. Lui poi l'ha
l'istinto,
toccata col...
l'istinto. Cioè, se tu trovi una merendina,
comunque era dentro.
Se
me
tu
la
trovi
mangio.
Una... Esatto, te la mangi, non la lasci lì al bambino che viene dopo. Anzi, gli dai anche uno schiaffettino sulle mani, probabilmente. Non si fanno queste cose. E poi il gol di Morata. Tanto per intenderci, Morata e Cristiano Ronaldo, davvero la coppia bomber,
allora,
della Juventus.
Federico...
75% dei gol della Juventus sono i loro.
Allora, Federico Chiesa a me piace proprio assai.
Però?
No, non c'è nessun però. Mi piace proprio tanto, sin dalla prima partita. È giovane, è appena arrivato, si deve ambientare, ha già fatto i suoi assist.
Corre.
Ieri il suo primo gol in Champions. Corre, dite che non alza bene, non alza la testa, che ancora non ho capito bene che cosa voglia dire. Comunque un po' per volta ce la può fare.
Non è l'unica cosa.
Poi ha questa bella faccia. Ieri poi, perché...
Croccantino?
No, ma no, è tenero. Mi chiedo se ha scritto la letterina a Babbo Natale, perché quando
hai
lo
visto,
vedevo poi intervistato.
Felice.
Ma no, ma questo...
Tutto felice.
È la faccia proprio da ottenne, perché quando li vedi giocare, sudati, sembrano un po' più, come dire... affaticati, sembrano un po' più grandi, ma quando poi li vedi sotto davanti alla telecamera dopo che si sono fatti la loro doccia, ha proprio questo visino da bambino. Dici, ma quanti anni hai,
che
Federico?
Che televisione hai tu dopo
8?
La doccia?
Dai, cioè,
ti fanno vedere tutte queste immagini?
Quando fanno le interviste dopo.
Cosa c'entra la doccia?
Sky?
Cioè, tu sogni il momento...
No, dico, si saranno
lavati. A volte non se la
fanno. A volte prima, a volte dopo. Mi dava l'idea di essere uno che si era rimesso in ordine, capito? Cioè. Ha questo visino, ho detto, chissà se gli ha scritto la lettera a Babbo Natale, con questa faccia da bambino. Bello, mi piace molto.
Anche
Federico,
voi avete
Chiesa.
Pensato queste cose al termine della partita?
Mi
io
piace
no.
molto.
Ti piace molto,
piace
però
molto,
ho scoperto che hai un altro ascendente.
Beh, ragazzi, 10 lode a Dragusin. Ma 10 lode.
Cioè, è arrivata la redazione stamattina parlandomi di Dragusin.
Ma chi è,
cioè,
ragazzi? Chi? Mi si è staccata la mandibola. Oh, mi è rimasta per terra quando l'ho vista.
Perché
tanto
sei vecchia? Perché sei vecchia, lui è giovane. Magari
intanto ha compiuto la maggiore età, quindi non sarebbe reato eventualmente. Perché ha esattamente 20 anni meno di me. Potrei essere sua madre.
Mamma,
e
potresti portarlo ai giardinetti.
Io sono dell'82. Lo porterei. Non farmi dire che è brutto, ma che battute di bassa lega che mi fai fare.
No,
io sono
tu.
Una signora da bene.
Sei tu.
Che
allora
tronco
parliamo...
di pino, Dragusin.
Mamma mia,
ma che bravo,
che messaggio
Dragusin.
Natalizio da parte della Papa Nicolao, ma i temi non finiscono qui di questa puntata.
Parliamo di Dragusin con il prossimo ospite, col primo ospite.
Anche, però ti dico, no, col primo ospite, voglio vedere se hai studiato, questa è finita la ricreazione tra un po', la mia e la tua. Parliamo anche di Stéphanie, non di Monaco.
E parliamo, e qui mi faccio seria.
Dai.
E qui mi faccio seria. Non voglio contestazioni. Stéphanie Frappart. Guarda Dragusin.
Serissima. Fammi vedere.
Toglimi Dragusin che mi manda in confusione. Togli Dragusin alle mie
secondo
spalle.
Rumeno della gestione Juventus, eh? Ok.
Stéphanie Frappart. E non voglio essere contraddetta da nessuno. Mi è piaciuta molto. Aveva l'aria di colei che non teme nulla. Magari era emozionata, poteva sentire su di sé sicuramente una pressione mediatica, ma che ha saputo non far trapelare in nessun modo. Secondo me ha arbitrato bene, si potrebbe fare di meglio, ma comunque meglio di tanti altri arbitri, credo.
Meglio di Pasqua sicuramente.
Meglio di Pasqua sicuramente.
È già tradito e abbandonato Pasqua, è già scaricato.
Ha arbitrato bene, non aveva l'aria della persona che sa il fatto suo, che sa quello che sta facendo, ed è così perché un arbitro è titolata per farlo, quindi perché no, senza bisogno di dimostrare niente, senza bisogno di mettersi in mostra in luce in alcun modo. Quindi mi
quando l'arbitro non si fa sentire, no, quando non ti accorgi della presenza dell'arbitro, se non perché si scriveva una pagina storica per il mondo arbitrale, per il movimento calcistico europeo, mondiale, comunque, qualcosa vorrà dire. Mi permetto di aggiungere che non è stata aiutata la signora Frappart da parte dei suoi assistenti, i due ometti, a volte la bandierina... lasciavano proseguire, lei si è preso qualche urlaccio che allo stadio si sentivano molto bene. Questa è cronaca, vogliamo fare polemica, però ha fatto inquietare, arrabbiare un po' più i giocatori della Dinamo nel secondo tempo, un po' anche quelli della Juventus che nel primo tempo richiamavano un po' l'attenzione, anche Cristiano Ronaldo.
Comunque io spero che non ci sia, io spero che non ci sia,
ha lasciato correre.
Io spero che non ci sia dello stucchevole buonismo da parte dei media quest'oggi, ma ho letto che un po' tutte le testate giornalistiche esprimono
io quando
buoni
i giornali
voti.
Ti danno tutti il buono, ti vogliono tenere buona.
Diamo il benvenuto al nostro tattico.
C'è già mister
Attila Malfatti,
il nostro tattico.
Buongiorno Chiara,
finita la ricreazione, finita la ricreazione,
tema libero. Posso?
No, 3-0, come lo spieghi? Va bene, dai, fagli la domanda subito così ti caccia.
Voglio parlare di Dragusin? No, meglio di no.
Magari lo conosce il mister. Lo conosci?
Dragusin io sì, l'ho allenato perché lui è arrivato nella stagione 2018-2019 quando io ero insieme al grande Ciccio Pedone all'Under 17 e lui è arrivato in quella stagione lì. Sì, non abbiamo lavorato tanto insieme, giusto la parte iniziale della stagione e poi una tournée in Canada. Perché poi dopo io mi sono trasferito in Slovacchia. Però sicuramente un giovane di grandi prospettive, ottimo profilo, fisicamente direi che è un prospetto importante, giocatore molto aggressivo, sicuramente deve migliorare, però è normale perché è un 2002, ma il fatto che Pirlo lo tenga in considerazione è molto positivo, sia per il ragazzo sia per la società.
Ha pagato un po' il prezzo e l'emozione dell'esordio? Ieri? L'hai visto in quei 20 minuti, 10 minuti, adesso non ricordo bene.
Sì, l'ho visto, no, non ha pagato per lo scotto dell'emozione. È normale che comunque la prima partita doveva, insomma, ambientarci un attimo, anche se le partite sono a porte chiuse, però non ci dimentichiamo che ha esordito in una partita di Champions League con la Juventus. Ma sicuramente è un giocatore che, se continua a lavorare, può fare un'ottima carriera, a mio avviso.
Certo, mi dai le coordinate di questo 3-0? Cosa ci lascia nell'eredità questa partita di Champions? Lucescu, l'ho ascoltato attentamente, col traduttore ovviamente, ha fatto riferimento: paghiamo anche l'esperienza della Juventus, la nostra bella gioventù, ma sull'1-0 la partita era ancora aperta. Diventa veramente fondamentale, lo dico anche in previsione derby, mister, il fatto di chiudere la partita. Cioè, la Juve ha rischiato alla fine del primo tempo, all'inizio del secondo, il risultato era ancora sull'1-0. È il 2-0 quello che fa scattare poi la sicurezza e mette in protezione il risultato?
Sicuramente sì, però te, Antonio, a volte mi meravigli, anzi mi fai paura, perché sembra che tu mi legga nel pensiero, perché quello... La tua osservazione, la tua domanda era proprio uno degli aspetti che volevo andare a toccare fotografando brevemente la partita. Sicuramente la Dinamo Kiev è una squadra molto giovane e la Juventus ha giocatori molto più esperti. Le difficoltà dell'ultimo quarto d'ora del primo tempo e all'inizio del secondo si possono, a mio avviso, ritrovare o ricercare in una questione tattica, parlando di moduli a confronto. Chiaramente la Juve si difende 4-4-2 e la Dinamo Kiev giocava con un 4-3-3 in fase offensiva e un 4-1-4-1 in fase difensiva. La difficoltà a volte, quando difendi avendo un uomo in meno a centrocampo, qual è? Che devi stare stretto, quindi la linea dei quattro, e mi riferisco a Bentancur, McKinney, Chiesa e Ramsey, avendo un uomo in meno in mezzo al campo, che deve fare? Deve stringere in modo da non prendere passaggi filtranti tra appunto, che possono raggiungere subito gli attaccanti avversari. E questo è stato, a mio avviso, il motivo per cui la Juve in questo frangente di gara ha sofferto. È molto semplice: nel momento in cui ti difendi basso, un 4-3-3, un 4-4-2 difensivo come la Juve contro un 4-3-3, devi stare stretto in mezzo e devi saper girare, quindi lasciare lo sfogo sull'esterno agli avversari,
ma accorciare sul lato forte, esatto, d'attacco, esatto, degli avversari. Ti faccio ascoltare, anzi lo riascolto volentieri con te, perché così mi aiuti, perché lo faccio di solito con Chiara, ma naturalmente parliamo poi d'altro e non di tattica. Andrea Pirlo ieri sera su questo aspetto:
no, c'è una logica in base a dove decidiamo di spingere di più, se con il terzino destro o con il terzino sinistro. In base a dove vogliamo sviluppare di più l'azione, giochiamo con un trequartista adatto a queste caratteristiche. Se magari abbiamo Alessandro che spinge come stasera, allora preferiamo mettere magari un destro che viene dentro il campo, mentre se spinge Cuadrado preferiamo avere magari un mancino che viene dentro il campo. Quindi in base a dove vogliamo sviluppare decidiamo poi il trequartista più adatto e poi anche chi magari sta meglio.
Allora, che cosa? che cosa ha detto?
ha ragione, però questa si parla di fase offensiva. Fase offensiva, giustamente come ha detto Pirlo, la Juventus ha sviluppato molto a sinistra con Alessandro e Ronaldo che si allargava e Ramsey che si metteva da quel lato tra le linee, in modo da poter sfruttare eventualmente il fatto di venire dentro il campo, mentre dalla parte opposta Chiesa rimaneva sempre molto largo e poteva ricevere passaggi, a volte Bentancur ieri ha fatto anche delle ottime aperture, dei passaggi che favorivano il ragazzo nell'uno contro uno, quindi partendo largo e puntando il terzino opposto, perché Chiesa anche di piede naturale destro. Invece dal lato sinistro è giusto quello che ha detto Pirlo, sfruttare questa catena che si andava sempre a sviluppare con tre giocatori, Alessandro, Ronaldo e Ramsey.
Attila, a questo punto è chiaro, sono sempre più chiari i ballottaggi, gli avvicendamenti possibili, no? Sugli esterni? Mi sembra di capire, anche da questa definizione, dalla tua spiegazione perfetta, Chiesa con Ramsey, Chiesa che naturalmente o punta sul fondo o rischia il tiro, o Ramsey da sinistra si accentra, chiaramente con l'assetto di ieri sera, oppure, come abbiamo visto sul finire, che a mio avviso potrebbe diventare l'assetto per il derby sabato alle 18 allo Stadium, con Kulusevski vice di Chiesa e Bernardeschi vice di Ramsey. Quindi Kulusevski a quel punto è lui che fa il Ramsey diametralmente opposto, cioè partendo dal lato opposto. O mi sbaglio?
Sì, no, è giustissimo quello che dici. Praticamente succede l'opposto, come detto. Kulusevski partendo da destra si accentra e Bernardeschi dall'altro lato, essendo mancino, da ampiezza, cercando l'uno contro uno per mettere poi le palle dentro.
Quindi
è la stessa cosa invertendo i giocatori, invertendo anche le fasce dove vai a attaccare. Quindi.
Certo, sì. Possiamo farcelo ripetere per vedere se abbiamo capito dalla Chiara Papanicolaou?
No. Io ho bisogno di prendere poi ripetizioni a casa.
ho capito.
No, guarda, è molto semplice. Allora, giocando con Ramsey e Chiesa, da una parte dai ampiezza e Chiesa sfrutta l'uno contro uno per andare sul fondo o per rientrare eventualmente, dall'altra Ramsey, ricevendo palla a sinistra, viene dentro per sfruttare gli inserimenti di McKennie, di Chiesa, oppure anche il movimento incontro di Morata. Se giochi con Kulusevski e Bernardeschi, Kulusevski fa il lavoro che ha fatto ieri sera Ramsey e Bernardeschi fa il lavoro che ha fatto ieri sera Chiesa.
Al di là dei gol, Chiesa, Ronaldo, Morata, capocannoniere uno in Champions, straordinario marcatore di tutti i tempi, a meno 11 da Pelé, Ronaldo, 750 gol, di cui il 10% spaccato, 75 con la maglia della Juventus. Ti chiedo di Chiesa, grosso investimento per la Juventus, mi sembra che poco per volta stia convincendo, ha sbagliato più altre volte che non ieri sera, però in tutte le tre azioni c'è il suo zampino, gol, assist e situazione pericolosa per la Juventus.
Assolutamente sì, come se ti ricordi l'ultimo collegamento che abbiamo fatto parlavamo proprio del discorso di raggiungere velocemente gli esterni, senza troppi passaggi. Quindi se la palla è a sinistra, faccio un esempio, riuscire con uno, massimo due passaggi, arrivare dall'altra parte, in modo da dare la possibilità a Chiesa di giocare un uno contro uno senza subire anche il raddoppio eventualmente del centrocampista opposto. Questo ieri è stato fatto molto bene, si cambiava campo in maniera veloce e quindi Chiesa ha avuto la possibilità di sfruttare comunque la sua corsa, perché se ricevi la palla e sei in movimento e hai il tempo e lo spazio per puntare il difensore avversario nell'uno contro uno, in questo lui è molto bravo. E è stato molto positivo nelle due azioni, diciamo, del gol di Ronaldo e del gol di Morata. Ma la cosa positiva di Chiesa ieri, secondo me, è stata che inizia a capire un aspetto molto importante. Giocando da esterno offensivo, lui deve imparare a chiudere, a farci trovare in area sulle palle che arrivano da sinistra. Quindi faccio un esempio: Alexandro, esterno sinistro, sul primo gol, molto bello tra l'altro perché la Juve con sei passaggi è andata in porta, e Chiesa è stato molto bravo perché sullo scarico dietro di Morata per Alexandro è andato a chiudere in area. Questa è una cosa molto importante, soprattutto quando giochi contro difese che giocano a 4 e quindi prendi di sorpresa sempre il terzino opposto.
Ieri sera avrei voluto chiedere a Pirlo se era soddisfatto di quanto in percentuale di più la Juventus avesse giocato allargando il gioco, anche con dei lanci lunghi partiti dal piede da chi imposta il playmaker basso, ovvero Leonardo Bonucci. Ti faccio ancora ascoltare per un veloce commento la prima risposta di Pirlo sull'assetto difensivo.
Alessandro ha fatto una grandissima partita, era difficile dopo due mesi di assenza e aver fatto solo una partita la settimana scorsa con gli ungheresi, ritrovare questa forza e questa lucidità. Stasera è stato bravissimo sia in fase offensiva che in fase difensiva e siamo contenti di aver ritrovato un grande giocatore. Morata è un giocatore importante, l'ha dimostrato in tutte le partite che abbiamo giocato finora, è un peccato non averlo per queste due partite in campionato.
Riprenderemo poi il tema della difesa la prossima volta. Attila, questo faceva riferimento, questa risposta faceva riferimento al momento davvero d'oro di Morata e soprattutto ad aver ritrovato un giocatore importante per dare spinta e profondità al gioco bianconero, parlando di Alexandre.
Assolutamente sì.
Attila, noi ti salutiamo, come sempre grazie, ci sentiamo dopo il derby. Ciao, grazie.
Ciao, grazie.
Grazie ad Attila Malfatti. Tantissimi
quanti
messaggi.
Quanti temi.
E quanti messaggi che arrivano, quanti vocali li ascoltiamo, li leggiamo insieme. Tra qualche
sono
minuto.
Domande per te.
Sì, immagino. 340-5425-324.
Ci sono anche i parenti di Dragusin.
Radio Bianconera. È l'unica che conta. Cose di calcio.
Sono le 13.34, bentrovati, siete in compagnia di Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou.
Purtroppo
ricordiamo
per
anche
voi.
Dove, come, quando ci vedete, ci seguite dalle 13 alle 14, dimmi alle 14 e 30 tutti i giorni. Siamo su Boom Channel, canale 68 del vostro televisore, ma prima, dopo, durante siamo anche e soprattutto su radiobianconera.com in streaming e sul bouquet di Sport Italia e attraverso la nostra applicazione che vi invitiamo a scaricare per tutti i vostri dispositivi mobili. Al 340-5425-324 intanto un fiume di messaggi.
Se vogliamo anche
leggerli
invece di dire tante cose di Chiara.
Ciao, non ne ho detta. No, è vero, ho parlato di Dragusin, una cosa di Chiara l'ho detta. Ciao ragazzi, buona partita ieri, però per il centrocampo ancora deve migliorare, ma siamo all'inizio
miracoli.
Ancora e per martedì super partito che lo vedrò a casa di mio cognato spagnolo e tutti i suoi figli e amici tutti del Barça alla villa al mare. No, beh, lui va in vacanza. Che ne so, sta in Spagna, da Gran Canaria.
Si può in Spagna?
Non lo so. Già faccio difficoltà a stare dietro al DPCM italiano. Figurati se so cosa succede in Spagna, in quanti ci si può vedere, quanto ci si può spostare. Nelle ultime partite vedo Kulusevski un po' smarrito. Voi che ne pensate?
Sono d'accordo
con
te.
Scrive Stefano da Vicovaro.
Si è un po' spento, va rivitalizzato. Secondo me è il cambio di preparazione.
Il cambio di preparazione
atletica,
cioè è troppo pesante? Lo sta appesantendo?
Qualcosa nel cambio di preparazione, quello che ha pagato subito lo scotto di più di altri, ma mi sembra di poter dire che resta il giocatore più interessante tra quelli acquistati, a mio avviso.
Tornando all'arbitro Pasqua, lo manderei a ripetizione dell'arbitro di ieri sera, ci scrive Gianni da Belluno. Stefani Frappar.
Sì, Frappar, problemi zero, dirige bene la storica prima, autorevole, serena, sempre sull'azione, dice no a un rigore per parte, ok gialli, mi sembra è il super buonismo all'italiana, sono sincero. Allo stadio, ripeto, partita sicuramente buona, ci mancherebbe, non è stato aiutato, lo ripeto, riguardatevi la partita in alcune situazioni, aspetta l'aiuto dei suoi assistenti che non arriva quando
ma
normalmente...
Perché?
Perché per loro non è fallo e sei tu la persona autorevole che in mezzo al campo deve decidere. La Juve si è lamentata due o tre volte. Nella ripresa si è lamentato molto di più. Allora, non è che un arbitro è impeccabile e tutte le sue decisioni per essere un'ottima prestazione devono essere accettate dai giocatori. Chi ha giocato lo sa benissimo. Ma ce ne sono state alcune dove è sembrato di più che non prendesse la decisione, più che prendesse la decisione giusta. Ma a volte un po' distante il posizionamento in campo lo metto un po' sotto discussione, cioè deve ancora imparare a muoversi. Ma
stava
io penso
troppo
che
lontana?
Stava in mezzo al gioco, sai quando voi donne state in mezzo al gioco? No? Sarebbe meglio.
Ti stai muovendo su un terreno minato. Attenzione che se ne salta
no,
una.
Ripeto,
caro mio.
Ripeto, autorevole sicuramente, serena sicuramente, una partita che fortunatamente non chiedeva impegno al massimo e quei piccoli errori nel prendere delle decisioni mi sono sembrate il non prenderle, la volontà di non capire se era il caso di intervenire o meno. Ma ripeto, positiva la prestazione e finisco qui, ma dallo stadio vedere che i giocatori si sono lamentati per delle situazioni normali, no? Cioè che si potevano gestire in modo normale, per dei falli su cui si è sorvolato, mi ha lasciato pensare che non fosse stata aiutata a dovere dai suoi assistenti, perché l'arbitro, no? E spero che il movimento arbitrale femminile possa intraprendere questo percorso, deve capire che è un gioco di squadra anche loro. Chi è in campo dovrebbe avere lo stesso potere decisionale di quelli che sono fuori, no? Che stanno fuori, che aiutano, che alzano una bandierina, che non la alzano, non la alzano a volte perché guardano con una prospettiva e non vedono esattamente quello che capita magari sotto i loro piedi. L'arbitro meglio piazzato deve intervenire se pensa che il suo collega non ha visto perché è impossibilitato a vedere. Riguardatevi la partita e poi mi direte. Non voglio essere polemico nei confronti dell'arbitra, assolutamente no. Dico, benvengano. Io critico il fatto che mi sarei aspettato anche, ho aspettato di vedere prima, che fossero arbitro e due assistenti donne. Perché no? A questo
è vero.
Punto.
Però non è non, però, perché no? Però, perché però, ci, no, sta però iniziare... ci sta invece che, si può, che ci sia un arbitraggio.
Hanno iniziato
tra
con il guardalino.
Femmine.
Certo, certo, certo. Non si deve fare distinzione. Però ripeto, adesso in Italia mi sembra poi esagerare. La prima va sempre bene. Vediamo poi la seconda quando capiterà e se cominceranno un po' le critiche, che arriveranno perché è normale sbagliare.
Certo.
Ovvio.
Concediamo troppo agli avversari. Non incontriamo sempre la Dinamo. Il Barcellona è un'altra cosa. Complimenti a Chiara per il look da tifosa del Dortmund.
Esatto, è la maglietta del Dortmund, delle giovanili del Dortmund. Ma oggi... già quando ti ho conosciuto, ricordo questa maglia.
È perché ieri il Dortmund ha giocato contro la Lazio, sbaglio? Vero?
1-1. 1-1 la Lazio.
La rimetto martedì,
sì,
quando ci sarà Andrea Bosco, lui che è un grande sostenitore di Haaland, proprio così, in onore di Haaland.
E gli
la
dirai,
martedì.
Guarda, questa è la maglia di Haaland, 75 milioni.
Se la vuoi, però, se la vuoi sono 60
piotte. Sai quanti
così.
Sono gli arbitri donna in Italia?
Quanti?
1800 le tesserate italiana all'Associazione Italiana Arbitri, un assistente e un'osservatrice di serie B... Francesca, sì, Di Monte, Marta Azzori, due arbitri in Serie C e cinque assistenti in Serie C. Di 1800 diciamo che ne deve uscire qualcuno di più nel tempo, speriamo,
certo,
che si impegnino.
Sentiamo qualche vocale.
Che ricevano i consensi.
Sentiamo qualche vocale. Aspetta che ti leggo questo. Se Alessandro è tornato Alessandro è un super acquisto. Fondamentale.
Se Alessandro
Roberto.
Fa Alessandro non una volta su tre, ma tre...
Su tre.
Se tre su due.
Sempre.
Due su tre. Due su tre almeno. Dai.
Sentiamo.
Ultimo prezzo.
Ciao direttore, ciao Chiara. Buon pomeriggio, Massimo da Prato.
Ciao.
Allora, ve la faccio io invece la domanda. Ma secondo voi la Juve vista fino adesso è in grado di vincere con due gol di scarto a Barcellona? Chiedo, anzi 3-1.
Io ti ho sentito un po'...
Attendo risposta.
Con
saluto, un abbraccio.
Col sorriso sulle labbra, ironico.
Sotto i baffi, secondo me c'è i baffi. Non so.
E l'abbiamo detto
io
in apertura.
Io penso di no, anche perché non ne varrebbe la pena. Non ne varrebbe la pena, perché ci illuderebbe. Vi dico la mia. Mi aspettavo questo tipo di intervento, avrei voluto anche farlo, no? È possibile, perché no? Ci può stare, cioè prendessero sotto gamba un po' la partita, in casa un po' più complicato che... Però in queste stagioni senza pubblico può davvero capitare di tutto. Ma a mio avviso sarebbe una vittoria che illuderebbe troppo il popolo bianconero, noi tutti. Io preferisco così, uscire a testa alta con un pareggio, con una vittoria per 1-0. Cioè far vedere che la Juventus è cresciuta, far capire al Barcellona... che è stato uno scivolone quello in casa nostra contro di loro, la sfortuna anche l'imprecisione di essere al di là della linea dei difensori per Morata, ma ripeto, mi tengo il colpo in canna per una partita più avanti, magari contro di loro in qualche occasione più importante del tabellone.
Ciao direttore, ciao Chiara, da buon gobbo mi dispiacerebbe se il Toro andasse in B, ma se un giorno andasse l'Inter farei Milano-Torino piedi nudo, ci scrive Toto Gobbo.
Totogobbo.
Anche perché Totogobbo è di Milano, quindi probabilmente
del Pullman,
sente
il nostro amico del Pullman.
Il nostro amico autista di Pullman, di tram Pullman, di Milano.
Salutiamo.
Anche perché lui è anche milanese, cioè vive a Milano, quindi magari la cosa del derby la sente meno di quanto invece non possa sentire il contrasto con l'Inter. Poi ancora, impresa Barcellona, se il cervello degli 11 in campo sarà pregno di gloria guardando all'orizzonte un soprammobile con le grandi orecchie, l'impresa si può fare, scrive Roberto da Napoli.
Mm-hmm.
Nonostante questo non sia un grande Barça, noi non siamo ancora in grado
una
di fare questa
Juve.
Impresa. Abbiamo diverse situazioni da risolvere, lo dimostra il fatto che il Barcellona ieri, anche senza Messi, ha passeggiato fuori casa contro il Ferencvaros, mentre noi li abbiamo sofferti in casa vincendo al 90esimo. Alessandro dalla provincia di Avellino. Abbiamo un altro vocale, sentiamo.
Buongiorno direttore, buongiorno Chiara.
Ciao.
Sono Danny. Io penso che
prima volta.
Noi l'impresa a Barcellona la facciamo, perché io penso che noi vinciamo a Barcellona, però non penso che ci qualificheremo come primi, perché vincere 3-0 la vedo molto difficile, però sicuramente noi vinceremo a Barcellona. Ciao, fino alla fine.
Ciao. E questo sarebbe un buon segnale sulla falsariga di quanto ho detto già prima. Nel senso, poi può capitare di tutto, può anche capitare che perdiamo 1-0, 3-0, cioè ci mancherebbe. Certamente ci darà la diagnosi esatta di questi tre mesi. Fare un buon risultato a Barcellona, no? Ci farebbe capire quanta energia ci mettiamo, quanti sacrifici... abbiamo fatto per arrivare a conquistare una vittoria in un campo importante contro sicuramente un'avversaria importante che non è la più forte degli ultimi anni, ma probabilmente non è neanche questa la Juve più forte in questo momento, ha tanto da crescere e da maturare, però ci consegnerebbe il referto con la diagnosi sopra per capire cosa eventualmente una seconda sconfitta da cosa è stata prodotta, un pareggio cosa abbiamo migliorato, una vittoria non ci deve illudere e far esaltare, ma ci darebbe sicuramente convinzione per migliorare nel periodo invernale prima della ripresa degli ottavi, dei quarti, eccetera.
All'indomani delle partite di Champions League noi abbiamo l'appuntamento con The Day After, e allora tuona negli studi di Radio Bianconera la voce, il volto di Sandro Pellò. Ciao, benvenuto.
Finalmente.
Ciao ragazzi, ciao amici, ciao a tutti, ciao sorelle e fratelli bianconeri.
Ciao fratello Gobbo. Allora 3-0 via Dinamo Kiev, impegnata ancora con il Ferencváros eventualmente per un posto Europa League. Lo chiedo subito anche a te, ma ci credi all'impresa? Serve un'impresa? Cambierebbe il giudizio su Pirlo, sulla Juve, sul Barcellona e sul percorso Champions?
Ma allora guarda, se dividi le domande, nel senso, il giudizio su Pirlo andrei sul medio-lungo periodo, aspettiamo, calma.
No, vero, ce l'avevi anche già detto. No, dicevo generale su Pirlo, sei un po' pizzicato, criticato dopo il pareggio del Benevento. Dico invece magari una vittoria 3-0, no? Conosco qui in Italia come si fanno le pagelle, no? A volte sì, ci cado esatto. Anch'io nella trappola. Vinci 3-0, 2-0, vedi, per un soffio.
Però, cioè, andare avanti a, come dire, a esprimere i giudizi o togliere i giudizi... cosa che subiscono tutte le squadre, eh? Cioè anche cioè se tu guardi la stampa sportiva e fai un'analisi dell'Inter, tranne la Gazzetta che è convinta, però è un saliscendi continuo. Sai cosa ti dico, sorelle e fratelli? È che questo calcio del 2020, del calcio del Covid, diciamo, è un calcio matto, è poco analizzato. Guarda cosa sta. Allora, il calcio con partite senza pubblico, 5 cambi, le rose che vanno e vengono, perché oltre agli infortuni ci devi anche mettere centinaia di atleti positivi al Covid che hanno dovuto stare fuori alcuni giorni, poi rientrare, la preparazione atletica che sono tutte fatte un po' così, non ci sono pause, sono tutti terrorizzati di dover inviare una partita perché nel campionato italiano non sanno quando metterla. Questo calcio matto è un po' matto in tutta Europa. In Spagna ci sono davanti Real Sociedad, Valladolid, mi pare.
Barcellona è settimo.
Eh?
Barcellona è settimo,
ma ci sono davanti Atletico Madrid, Real Sociedad e Valladolid, e il Real Madrid è quinto. In Italia la vera grande anomalia è che non c'è il dominio della Juventus, quindi sono tutte lì un po' incasinate. In Inghilterra trovi ancora Leicester, Tottenham e West Ham tra le prime quattro, e cioè è tutto un casino. La Champions League è così anche la Champions League. Guarda, è tutta assurda questa Champions League. Hai un girone dove la Juventus con 12 punti probabilmente arriverà seconda, a 12 punti è ancora una partita, probabilmente arriverà seconda. Un girone dove una squadra con 5 punti, per esempio l'Inter, probabilmente arriverà seconda e si qualificherà. C'è un girone dove sono 3 a 9 punti, forse l'unico è il Bayern che continua a galoppare. Cioè, queste cose, partite assurde. Riprendo un attimo il girone dell'Inter. il Borussia Mönchengladbach dà, se non sbaglio, vado a caso sui numeri, ma non credo di sbagliare, 9 gol al Shakhtar, che dà 5 gol in 2 partite al Real Madrid, che dà 5 gol all'Inter.
Sì, ma sì, probabilmente alla fiera dell'Est. Alla fiera dell'Est.
È una pazzia.
È vero, qui i dati...
Anche le Juventus Benevento e Juventus Crotone, che noi ovviamente ci sconvolgono. Io l'altra sera mi sono dovuto prendere un paio di Lexotan dopo il Benevento, perché avevo i nervi a fior di pelle, perché una roba così brutta erano anni.
Con chi? Con chi ce l'avevi? Chi è che ti ha fatto arrabbiare di più? Quale situazione?
No, sai cosa ce l'avevo? Io quando le vanno male le cose, non so se capita anche a voi, non so, partite che le poche volte, speriamo, che perdiamo, e le volte che per caso... ci siete ancora?
Certo, sì, siamo qui. Ti sentiamo e ti vediamo immagini, molto bene.
Le volte che pareggiamo così, mi capita che vado a letto un po' incazzato, un po' depresso, e prima di dormire penso a degli episodi e dico, ma tu pensa se ci fosse la macchina del tempo, cazzo, tornare un attimo indietro e dire a Morata di fare un centimetro indietro, tanto quel gol lo fa lo stesso, ma non lo fa in fuorigioco, così. In quella partita, anche se ci sono stati degli episodi, perché Dybala sull'1-0 quella palla doveva metterla dentro, per carità, ragazzi, quel colpo di testa di Morata come ha fatto a uscire, non lo so, ma non pensavo a quella roba lì, pensavo che avevo visto una roba talmente brutta, ma talmente brutta che volevo solo dormire, infatti mi sono bombato di lei.
Senti, e ieri sera sull'1-0 quando Szczęsny si è improvvisato il the best in campo?
Ragazzi, noi abbiamo un portiere forte, lo vogliamo dire.
Se ne parla poco, ma effettivamente...
In tanti reclamano Donnarumma alla Juventus il prima possibile.
E ci Sandro. Sta, perdonami, perché il più forte portiere italiano deve giocare nella Juve. È sempre stato così.
Okay.
Zoff era il portiere della Juve, Buffon era il portiere della Juve, e siccome quel ragazzo lì è davvero bravo, magari non è una cima, però è davvero davvero bravo, ci sta che giochi nella Juve, ci sta. E però Szczęsny c'è, mi piace. Poi mi è simpatico, una faccia buffa.
Quando è che uno ti è simpatico? Dai, dici un po'. Quando è che perché ti è simpatico?
La faccia fa molto, No, la faccia fa molto. Ci sono alcuni giocatori che mi sono molto simpatici in tante squadre. Adesso magari qualche fratello bianconero si agita un po'. A me Lukaku è simpaticissimo. È una persona squisita, mi piace, ha una bella testa e tutto. Nella Juventus, a me piace molto il texano mi piace, ma cercherei di fargli un lifting alla faccia, perché c'è quella pacciarotta lì.
Il texano è McKennie,
sì, il texano, where everything is big,
Big Mac.
La Lone Star, lo stato della
però ieri sera solidale. Ieri sera utile, efficace là in mezzo, forse
è molto, e poi mi è simpatico. Poi non so se avete visto l'intervista su Sports Week, che raramente segue i calciatori, gli ha dato spazio perché è un ragazzo in gamba, molto molto in gamba, il suo impegno su Black Lives Matter è motivato con grande forza e con grande... uno che mi piace molto. Poi ho una passione per il Demiral. Mi piace un casino perché picchia con un fab. Ci costerà 10 rigori a fine stagione, ma chi se ne frega?
Chi ti ricorda questo fabbro?
È troppo
divertente. Che fabbro del passato ti ricorda?
Il grande fabbro. Allora, no, aspetta.
Dai, parliamo un po' di storia, abbiamo capito.
Ti tocco Kohler.
Keller, il tedescone,
piedone.
Sì.
Oggi c'è. E poi a me piacciono quei giocatori, come ai tifosi piacciono i Mandzukic, quei giocatori che non si tirano mai indietro, che magari fanno anche la cagata, perché ogni tanto la fanno. Dico, però il Demiral mi piace molto. Ecco, magari un po' troppo erdoganiano, però è tutto, è il suo mondo, è la sua.
È quello, è quello il suo stile.
Di essere così.
Senti, tocchiamo qualche spina?
Sì, ma prima mi spieghi perché la Chiara è vestita da Matrix?
Oggi questa maglia sta suscitando un sacco di commenti.
Lei ha vissuto per tanti anni.
Prima mi hanno detto che sembro una tifosa del Borussia Dortmund.
Adesso no, ricordi.
Matrix, è vero,
sì,
vero.
Sì, vive in un'altra realtà. No?
Ma noi so. Perché facciamo la prova a colori sempre su di lei, lo dice anche Domenico Malacchino.
È digitale, cioè è una presenza vera o è in digitale?
È in digitale, è digitalizzata.
Io trovo che sia un maglione bellissimo questo.
Lo è, ma assolutamente.
Sì, sì, ne hanno venduti una.
Di me, Paolino.
Vai, classici, classici. Senti un po', tocchiamo le spine, va? Non tocchiamo, tocchiamo le spine. Dybala è anche un minuto. Io gliel'ho chiesto a Pirlo. Lui dice: ci fosse stato necessario, l'avremmo messo. Però c'è il derby, parola magica. Sì. Gioca il derby.
Abbiamo due partite senza Morata. Ci sta. Avrei fatto fare un po' di gamba perché io continuo
quello,
a pensare.
Io ho pensato la tua stessa cosa.
Scusa.
Ho pensato la tua stessa cosa, un po' di gamba, ha bisogno di essere coccolato, ragazzo, dai.
Che il problema di Dybala sia soprattutto fisico, cioè è veramente non reattivo, non scattante, cioè cose che Dybala, anche quando gioca male, fa, tipo saltare l'uomo, quelle inversioni di direzione rapidissime, che credo che sia unico al mondo a fare, forse Messi le fa, però... Non le sta facendo, è molle. Quindi io penso che il primo problema di Mortale sia, di Dybala sia soprattutto fisico, per l'impressione che mi sono fatto, non capisco niente io, però mi sono fatto questa cosa. Quindi magari ieri due calcetti gliele avrei fatti
quello.
Però adesso c'ha tutto il derby e tutto il Genoa e magari anche a Barcellona possiamo metterlo.
Assolutamente. Senti, che partita è il derby? Visto che non avremo il piacere di averti lunedì. No, perché tu sei il nostro The Day After di sì. Champions, quindi ti sentiremo
secondo
dopo il Barcellona.
Secondo me se glielo chiediamo magari ci fa anche The Day After The Derby.
No, è meglio di no perché sono quelle partite magari non si sveglia presto.
Lo accusi il derby?
No, te lo dico sinceramente, io sono un gobbo di Milano.
Noi gobbi di Torino invece lo sentiamo di più.
Torino, anche se adesso Cairo mi ha un po' smaronato, dico, però il Torino mi è molto simpatico. Ha la maglia più bella del campionato italiano, ha avuto nelle sue fila giocatori che mi sono sempre piaciuti. Vabbè, io ricordo ancora Gigi Meroni, a me piacevano Pulice e Graziani, Claudio Sala, come cazzo faceva a crossare sempre. Quando vedo Bernardeschi che crossa sul culo del terzino divento pazzo, ma guardati i video di Claudio Sala. Quindi io sono un gobbo di Milano, capisci?
Sì.
I miei derby sono quelli lì,
certo.
Tutti i miei migliori amici con cui mi massacro fin da quando sono bambino sono interisti, sì. E qualche milanista, soprattutto interisti. Infatti la mia astio con l'Inter in realtà è come io mi godo il calcio cazzeggiando con i miei migliori amici che
ma
sono
infatti
Milano.
Per questo te l'ho chiesto, perché tendenzialmente il derby è una cosa che sente chi è juventino di Torino, del Piemonte,
sì,
chi arriva da fuori
sì.
Lo sente di più con l'Inter. Infatti c'è un ascoltatore di Milano che ci scrive spesso, che appunto ha detto: io non auguro assolutamente al Toro di retrocedere in B, mentre dovesse mai retrocedere un giorno l'Inter in B andrei a correre nudo per strada dalla felicità.
Fantastico.
Fratello Sandro, stamattina mi ha incuriosito un pezzo di Crosetti su Repubblica parlando di Maradona, intervistando il tecnico della nazionale argentina, ricorderai chi? Cesar Menotti, no?
Sì, lo ricordo, certo.
Gli hanno chiesto tra Pelé e Maradona, la pantera è di un altro pianeta, lasciamolo fuori, ma Diego col pallone ha fatto cose incredibili. Visto che prima mi parlavi di Demiral, ho pensato a te e sono andato a ritrovare il pezzo. Non bastarono al Mundial dell'82 queste cose incredibili, gli chiede il collega Maurizio Crosetti. Senza le marcature criminali di Gentile e Tardelli e senza quell'arbitro, forse ce l'avremmo fatta.
Cioè, mi sembra adesso quando andavano a intervistare il povero Simoni per il rigore di Ronaldo. Cioè, ogni tanto, quando sei un uomo del passato, devi cercare di rivangare in modo un po' eroico.
Ma al di là di questo,
State delle bellissime interviste per Maradona. Devo dire onestamente, quella di Platini meravigliosa, bellissima.
Vero.
Andatevela a recuperare se ve la siete persa, perché era veramente una bella intervista di una persona di grande spessore.
Ma era per venirti incontro di quelli che martellano, cioè questi ti hanno fatto godere in quel momento lì, in quel mondiale.
Sì, ma da morire.
Perché
da morire.
Picchiavano da paura, come dici tu.
Tu mi facessi la domanda, ma è più forte Maradona o Pelé?
No, vabbè, se vuoi rispondere, sì, rifacciamo, dai. Ma secondo te è più forte Maradona, Pelé, e fra qualche anno si parlerà anche di Ronaldo?
Ti ringrazio di avermi fatto questa domanda. Ti ringrazio. Allora,
figurati.
Io ho una teoria. Come nella storia si dividono gli anni prima di Cristo e dopo Cristo, nel calcio si dividono gli anni prima di Cruyff e dopo Cruyff. Con l'Olanda di Cruyff il calcio è diventato un altro sport. Chi c'era prima di Cruyff non è paragonabile a chi c'era dopo di Cruyff. Gigi Riva era un giocatore mostruoso. Oggi un qualunque Demiral non gli farebbe vedere la palla, ma non dico Demiral, Romagnoli, non gli farebbe vedere la palla. Non gli farebbe vedere la palla. E li vede anche fisicamente. Andatevi a vedere le foto di Tarcisio Burnic, un uomo famoso per la forza fisica. Era un normotipo. Visto adesso è un normotipo. Facchetti era un lungagnone, niente di speciale. Gigi Riva non era niente di speciale, che era rombo di tuono, Boninsegna, paragonato a Mandzukic, a Lewandowski o come si chiama quella del Borussia Dortmund?
Alan.
Allora, poi c'è il calcio dopo Cruyff, e lì ogni 10-15 anni di nuovo non sono paragonabili. Allora, Maradona quindi non è paragonabile come Pelé, Maradona non è paragonabile con Ronaldo e Messi, perché Ronaldo e Messi sono superiori a Maradona. Poi ragazzi, Maradona c'ha storia, leggenda, folklore, ha vinto in una città che non vinceva e non ha più vinto dopo, vabbè, ok, ha vinto, scusate, con l'Argentina, no? Però, cosa che a Messi non è mai riuscita, però non sono paragonabili. Non sono paragonabili. Maradona era meraviglioso, giocava un calcio troppo divertente. Quel calcio, sì, di Maradona era divertente.
Si guardava il Napoli per apprezzare l'invenzione.
Era veramente divertente.
L'invenzione, però, imprevedibilità.
Siamo abituati a guardare il calcio attraverso quei video brevissimi che ti mettono in rete, no? E, cazzo, vediamo azioni gol di un campionato regionale slovacco, e perché succedeva, e noi guardiamo un short video così. I ragazzi valutano il calcio dicendo: ah, ha fatto la rabona, il sombrero. Cazzate! Il calcio è uno sport. Il calcio è uno sport, e tutti i grandi allenatori hanno spiegato: ragazzi, noi giudichiamo i giocatori per quando hanno la palla. I giocatori si gioca quando non hanno
la palla e dove si vanno a collocare in campo.
Grazie.
E allora, abbiamo fatto bene a chiamarti oggi. Ho fatto bene a farti questa domanda, hai visto? Sì, te la rifarò anche la prossima settimana.
Ho sclerato, perdonami.
No, è un piacere. Ci sentiamo dopo il Barcellona, ma non possiamo fare più a meno della tua cura. Caro Sandro Pellò.
Non esagerare con gli ansiolitici.
No,
no, hai ragione.
Vai,
non
vai di passiflora. Prova la passiflora.
Anche per il...
Velocissimo.
Sai cosa mi aiuta? Sai, sì, cosa mi aiuta quando vedo le robe tipo il Benevento?
Sì.
Provare a concentrarmi e proiettare. Io ho 62 anni. Proiettarmi quando ne avevo 52. E immaginare in un bosco di trovare un folletto che mi dice: ma lo sai una cosa? Nei prossimi 10 anni tu vincerai 9 scudetti e farai 2 finali di Champions. Io l'avrei schiacciato.
Sei il mio folletto. Sei il nostro folletto. Il giorno dopo.
Va bene anche ciao, Sandro. Alla
ciao,
prossima
ragazzi,
settimana.
Sei un grande. Eh?
Ci sono le news.
Andiamo tutti indietro di 10 anni e ci facciamo parlare dal nostro folletto, sì, che mi dice che scoprirò la Papa Nicolao.
Basta, è tardi.
Dovevi fermare l'ospite, non te la devi prendere con me sempre.
Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Le 14:09, buon pomeriggio, ben ritrovati. Cose di calcio, Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, c'è Manuel con noi in regia. Forse non l'avevamo ancora detto,
no,
forse
no,
sì.
Detto.
E che sono successe e sono state dette, fatte tante di quelle, vedi, cose nel corso
si vola
della prima
alto,
ora.
Come si vola alto quando si vince. Si sogna l'impresa, non l'impresa. Ci stanno scrivendo? Perché
certo
io non ho aperto
che ci stanno
oggi
scrivendo, ci stanno mandando note audio.
Forte il nostro Sandro Pellò, eh?
Il nostro Sandro Pellò, presidente del club comunicazione bianconera. Ma io mi sono omesso di dirlo come se tutti lo dovessero sapere.
Dobbiamo presentare bene questo gruppo di fratelli e di sorelle, eh?
La prossima volta iniziamo di lì con lui, dopo il Barcellona.
Sì, dopo il Barcellona. Partiamo da lì perché magari ne scopriamo anche tanti altri, anche più simpatici di lui, perché a lui piacciono quelli simpatici.
Lui è difficile che sia... Sì. Più simpatici di Pellò è difficile.
Grande Sandro.
Mi fa morire da ridere. Allora, ciao Dale. Szczęsny per me ad oggi vale due volte Donnarumma, che non mi appassionerà mai. Enormi potenziali fisici, ma tecnicamente non all'altezza. Certo, la tecnica si può migliorare nel tempo, infatti Donnarumma è migliorato, ma per me resta sotto i nostri due portieri. Da monitorare Cragno, che però vedo all'Inter, ma in generale non vedo portieri entusiasmanti da preferire ai nostri. E si riferisce appunto al fatto che proprio Sandro Pellò, il nostro ultimo ospite, a un certo punto ha voluto esaltare le doti di Szczęsny.
Sì, di Szczęsny, esaltando anche di conseguenza le... Tanto sto guardando la Frappal in primo piano, non l'avevo vista così.
Beh, eri lontano tu allo stadio. Ma infatti secondo me è meglio vedere...
No, è passata anche lei a prendere il pacchetto...
Ieri ho visto che non vi hanno dato il dolcino, quello buono, quello che voglio io, a te, a Cavallero.
No, anche perché sennò te l'avremmo portato, invece non abbiamo potuto farlo perché Cavallero l'ha finito subito, tutti.
Lui spazzola tutto.
Lui spazzola tutto. Lui si fa accreditare solo per il pacchetto...
Che brutta cosa, povero Cavallero.
Ma no, è vero anche, un po' come il tecnico dall'altra parte oggi. Sto scherzando, dai, fateci vivere un po' così il calcio, su.
Mi basterebbe che i centrocampisti della Juve segnassero la metà dei gol dei centrocampisti della peggiore squadra del campionato.
Calcola che...
Che sarebbe quale? Il Genoa,
no? Non facciamo nomi, non farti
Crotone,
nemici. Siamo ancora in diretta su Bon Channel, non fare nomi. Può essere qualsiasi squadra. Effettivamente segnano tanto Morata e Ronaldo insieme. Ricordo, 750 gol in carriera. 75 con la maglia della Juventus da parte di Ronaldo. E adesso apro anche Tutto Sport.
Intanto ti voglio leggere questo messaggio.
Sì.
Mi dispiace, ma io non riesco ad innamorarmi di Ronaldo, che sta dimostrando di essere più attaccato ai record che alla squadra. La società dimostra di aver abdicato nei confronti del campione.
Allora, intanto è straordinario, cioè non si può mettere in discussione, così come non si possono mettere in discussione i grandi calciatori della storia del calcio, e lui è tra questi. È arrivato a quell'età, con questo rendimento, con quella fisicità, con quell'atleticità, si possono dire poche cose. Che poi sia egoisticamente e sportivamente parlando attento, molto attento alle faccende personali, che di conseguenza portano risultati anche alla squadra e fatturato anche alla squadra di appartenenza, questo è fuori dubbio. Io non ricordo, io sono stato molto vicino alla prima squadra dal 2006, dalla Serie B. Nedved, tra l'altro ricordiamo, con il gol segnato ieri, Ronaldo in Champions, due reti, ha raggiunto tra l'altro Pavel Nedved e Gonzalo Higuain tra i bianconeri in Champions League.
Mm-hmm.
No? E quindi record su record. Poi quando li fa i gol, cioè la prossima volta lo supererà. Poi a 11 gol c'è Pelé. Cioè, capite che magari non ci pensi neanche, ma ci arrivi. Vi faccio un esempio, no? Vado a Firenze per il ritiro della nazionale, prendo un caffè a fare un corso e un torneo con i giornalisti. Elenco dei giocatori con più presenze in nazionali. Coverciano, non mi veniva il termine, sì, del centro sportivo, a Coverciano, no? Dove le mura respirano di nazionale, di campioni, da Gigi Riva, tutti quelli che sono passati sono andati lì. C'è il museo del calcio, piccolo ma molto interessante. E beh, una battuta, c'è passato Totti, c'è passato Del Piero, tutti quelli che sono andati in nazionale. Beh, vi dico che chiedendo, facendo un piccolo servizio, all'epoca, parlo già di una decina d'anni fa, su Del Piero, una curiosità su Del Piero, gli dice, beh, sai cosa? Lui ci tiene ogni volta, guarda la classifica, presenze, gol con la maglia azzurra, trasferte, casa, campionati del mondo, partite ufficiali, amichevoli... Ci tiene ad essere primo in ogni lista. Cioè, capisci che non la definisco una malattia, ma è una fissazione nei grandi campioni, cioè sì, quello di vedersi magari dietro Maldini nelle partite in nazionale, ma davanti a un altro per le partite, comprese le amichevoli, però le amichevoli contano di meno. Cioè, mi sembra, potrebbe sembrare una cosa assurda, ma quando il tuo lavoro, e nel tuo lavoro vuoi dare il massimo, pensi di essere il massimo e vuoi dare il massimo, no? E vedi magari anche il traguardo della carriera agonistica, io penso che in questo momento Ronaldo raggiungere Pelé, 11 reti, non è raggiungere Pelé, è sapere di poter fare ancora 11 reti pesanti, poi vai a superare anche Pelé, ti porta automaticamente. Te lo insegnano anche tra i ragazzini, cioè fissarsi un obiettivo a scuola, le maestre, cioè penso che sia anche per certi versi naturale.
Sentiamo qualche vocale, mi sembrava che ce ne fossero di pronti. Ecco che arriva.
Buon pomeriggio ragazzi, sono Roberto. Allora, dalla intanto Toscana. Sono contento che Roberto. Si sia passato il turno. Poi se primo. Si arriva primi o secondi, ragazzi, insomma, è conto giusto. Più che altro spero che si continui in prestazioni, in ottime prestazioni e di risultati. Soprattutto il campionato che abbiamo perso un bel po' di punti. Ecco, quello lo spero. Insomma, fare un bel filotto. Poi per il resto... Oh, che freddo fa oggi? È un'ina.
anche qui Roberto, battiamo le brocche, come si dice da queste parti.
761 gol di Pelé, terzo goleador di tutti i tempi, 772 gol di Romario. Pensa che parlando il virgolettato, no, di CR7, in questo momento ribattezzato CR750, ora obiettivo 800 gol, hai capito?
Quanti erano quelli di Maradona? Sì, di Maradona? Già superati?
Maradona è dietro assai. La rincorsa è su Pelé. La rincorsa in questo momento.
No, mi chiedevo quanti gol avesse fatto Maradona in carriera.
Non lo so, in questo momento.
Evidentemente meno, se è già stato,
sì, assolutamente,
già stato superato.
Sai che a volte la logica mi stupisce, questi nostri ragionamenti.
No, perché pensavo che adesso non è che conosca a memoria così i gol di tutti
450 gol con il Real Madrid. 118 col Manchester United, parliamo di Ronaldo. 102 con il Portogallo, 75 con la Juventus e 5 con lo Sporting Lisbona. La sua preferenza è segnare dentro l'area, così ne ha realizzati 509 su 750, mentre sono 129 le reti dal dischetto, quindi 129 gol su calcio di rigore, 57 su punizione e appena, tra virgolette, 55 da fuori area. Il suo piede è il destro, con cui è andato a segno ben 482 volte, 136 reti le ha realizzate con il sinistro, 130 di testa.
Altro, poi c'è altro.
poi c'è per tutto il resto chiamate orari di pasto.
Ma tu ti rendi conto? Ma voi rendete conto che delle poche squadre che sono riuscite a sconfiggere Cristiano Ronaldo, tra queste c'è la nazionale greca del 2004.
Mamma mia.
Perché nel 2004 Cristiano Ronaldo aveva 19 anni e faceva parte di quella nazionale portoghese lì che ospitò gli europei proprio in Portogallo e fu sconfitta nella prima partita e nell'ultima, quindi in finale, dalla Grecia. Tu renditi conto.
Ma vi rendete conto?
Sta che Grecia, che cosa mi combina in giro per il mondo?
Ma tu ti rendi conto che se fosse andato a Benevento avrebbe potuto sfatare il tabù Benevento? Invece il Benevento
ho
si vanterà.
Per andare a funghi. Ah, esatto. Non Lecce.
Si vanterà di non aver dato questa soddisfazione a Cristiano Ronaldo.
Io lo cazzierei lì.
Ieri Luciano Moggi l'ha fatto capire. Gioca stasera? Sapeva già che giocava.
Certo.
Furbo. Luciano Moggi, furbo.
A calcio una palla medica. Sai che è il mio rimedio per tutti i mali dei calciatori ogni tanto. Sì. Prendere a calcio una palla medica quando non fanno le cose come andrebbero fatte, quando si lamentano troppo. Abbiamo qualche vocale da ascoltare? Abbiamo l'ospite, scusami, e non l'avevo capito.
Se non lo capisci tu, vabbè, che hai la fortuna di guardare Manuel tutto il tempo.
Ma una volta ogni tanto puoi anche annunciarli tu.
Ma non lo
Massimo
sapevo.
Pavan, ma da quant'è che ascolti le nostre quisquiglie? Il direttore di radio di tutto
di Radio Bianconera.
No, non sono qua di Bianconera, ma ci mancherebbe. No, 312 gol di Maradona.
Bravo, grazie.
Ma sei in linea dal 2008? Sei già ascoltato
sì,
anche tutta
la... Sì, da un po' ascoltavo, volevo vedere potevo esservi utile.
No, grazie, grazie Chiara che ci fai fare queste belle figure prenatalizie con
no,
i nostri
ospiti.
No,
è colpa di Manuel che non insisteva nel farmi
io devi sapere...
Che...
volentieri.
Massimo, che... sì, è come quando noi ascoltiamo e leggiamo i tuoi articoli.
Soprattutto me, ammettilo.
Devi sapere che io sono spalle alla regia. Lei controlla, sai, gestisce, dice di essere la direttrice, no? Mi detta i tempi, però si è fatta prendere un po' da questa vittoria e dalla presenza femminile in campo che cambia il volto alle direzioni arbitrali. Mi dici se ci credi tu all'impresa? Questo è il nostro sondaggio di oggi. 3-0? Ce la facciamo? Serve? È utile?
Ma allora, 3-0, non lo so, la vedo un po' complicata. Secondo me... l'importante sarebbe fare una buona partita e vincere, quindi io penso che la cosa migliore sarebbe quella, io mi accontenterei di fare una bella partita e vincere, che sarebbe già una bella iniezione di fiducia. Il 3-0 è molto difficile, secondo me è già una vittoria e comunque arrivare a pari punti, anche se arrivi secondo, sarebbe comunque un segnale che la Juventus ha fatto un passo in avanti rispetto alla sconfitta dell'andata. Già giocare con Cristiano Ronaldo, sempre che non sia troppo affaticato, no?
Cosa ci vuoi dire?
L'ironia.
Vado a vedere subito su tutto Juve, perché gli ultimi aggiornamenti non li ho visti. Continua pure.
Dire semplicemente che secondo me è stato un errore abbastanza importante non portarlo anche in panchina, perché hai lasciato due punti e quest'anno è un campionato che si gioca sui dettagli, quindi... tutti i punti conteranno.
Ma l'avrà detto lui, Massimo? L'avrà detto, guarda Andrea, io domani non vengo, punto, non c'è storia, non ho voglia, voglio andare a Portofino.
È molto probabile, però si possono anche trovare dei compromessi, cioè nel senso che penso che si possano trovare anche delle soluzioni di comodo, no? Dove uno dice che c'è un giocatore che serve, magari poi salta una partita di Coppa Italia, non so, però ci possono essere delle situazioni... che in cui si può trovare una situazione che vada bene a tutti. Secondo me la scelta così è stata un po' un azzardo, rischiosa, l'avevamo scritto anche prima, perché non che la Juventus non possa superare il Benevento senza Cristiano Ronaldo, però in questa fase in cui la squadra non ha neanche alternative, perché poi c'è anche un altro errore dietro a tutto, il fatto di non aver preso un quarto attaccante, questo secondo me è un errore abbastanza grave. E quindi ti trovi con giocatori che poi attaccanti non sono, perché comunque Chiesa è un ottimo giocatore, l'ha dimostrato anche ieri, ma non è un attaccante. Kulusevski non è un attaccante, abbiamo visto, anche lui è un giocatore che può giocare da dietro e poi può spingersi in avanti, però non è un attaccante, quindi tu ti ritrovi con tre soli attaccanti e in partite come quella di Benevento, come quelle che saranno anche con il Torino e a meno di sorprese anche con il Genoa, con solo due attaccanti in rosa e con dei giovani dell'Under 23 o o della primavera, quindi è obiettivamente un po' poco.
Andrea Pavan,
Massimo Pavan,
scusa Massimo,
oggi ti stiamo chiamando in tutti i modi.
Sì, scusa, mi stavo leggendo di Andrea Pirlo, ho alzato la testa, guardavo i gol della Juve di ieri e ho cambiato domanda, che però confermo. Massimo Pavan, cosa ti ha colpito della partita di ieri sera, tutto Juve?
Ma allora, sicuramente c'è stato un buon approccio sia nel primo che nel secondo tempo, quindi un miglioramento è anche la capacità di giocare un po' meglio in ripartenza. Quello che bisogna, secondo me,
rispetto a Benevento, qual è stata la novità? Cioè, secondo te, qual è stato l'esercizio mentale dei giocatori in campo per accontentare mister Pirlo?
Ma di mantenere una maggiore intensità, per più maggior tempo possibile. Però rimane sempre comunque la necessità di curare bene i dettagli, perché poi se andiamo a vedere la Juventus ha fatto un buon primo tempo, però poi ha rischiato veramente un'occasione, ha lasciato un'occasione abbastanza clamorosa alla Dina. Giusto, dice Pirlo, che qualcosa puoi concedere, però se sbagli tante occasioni da gol, ed era successo anche a Benevento, chiudi la frazione sul pari, questa cosa succede già più volte, è un po' un problema, era successo con lo Spezia, è successo con il Benevento, è rischiato anche che succedesse con la Dinamo Kiev, è successo col Ferencváros, quindi sui dettagli bisogna ancora assolutamente migliorare. Le buone notizie appunto vengono dal fatto che nel secondo tempo l'hai riconosciuto con personalità e anche con la giusta cattiveria, e Chiesa secondo me ha fatto la sua miglior partita in bianconera e si è stato il migliore in campo, quindi questa è un'ottima notizia. E forse Pirlo lo dovrebbe schierare come ha fatto ieri, più a destra che a sinistra. Mi sembra che a destra, magari in coppia con Cuadrado, su quella fascia possa essere assolutamente importante.
In settimana abbiamo abbastanza discusso sull'efficacia, sulla qualità del centrocampo. Finora non ne abbiamo parlato, approfitto della tua presenza, Massimo Pavan, direttore di Tutto Juve, per chiederti: le gerarchie sono più chiare dopo le ultime partite, anche dopo gli errori o dopo, così, diciamo così, le scelte fatte dal tecnico bianconero?
Ma allora, mi sembra che le uniche gerarchie chiare siano in attacco. Mi sembra che Morata, con i gol, oltre con le prestazioni, stia scalzando, tra virgolette, Dybala. E appunto la mancanza anche di alternative.
Eh sì, il quarto attaccante.
Sì, il quarto attaccante, non penso che si possa giocare col tridente, quindi includere Dybala tra i tre davanti, perché poi non avresti alternativa in panchina. Quindi con questi cinque cambi un'alternativa in panchina la devi sempre avere. L'anno scorso c'era Higuain quando non c'era un giocatore fermo, c'era anche Douglas Costa che veniva utilizzato un po' come Jolly. Quest'anno c'è Chiesa che ha più continuità di Douglas Costa, Kulusevski deve tornare a essere un po' un giocatore che fa la differenza.
È quello che sta pagando di più in questo momento?
Come?
Massimo, è quello che sta pagando un po' di più? Dopo...
Sì, secondo me è un giovane, quindi è probabile che ci siano alti e bassi di forma. Quindi, partito molto forte, va anche detto che ha fatto un finale di stagione col Parma molto buono, non si sono riposati quest'anno, quindi per un giocatore di 20 anni è più difficile mantenere la totale continuità. Però
perché ha la tendenza a dare troppo, a strafare, a non essere ancora in grado di dosare le proprie forze, le proprie energie rispetto a chi ha esperienza?
È complicato. Secondo me è un giocatore che ha bisogno di sentirsi importante e magari quando arriva qualche critica può andare un pochettino in difficoltà. Io spero che, siccome è un giocatore che secondo me veramente ha un potenziale enorme, che stia tranquillo, che dimostri il suo valore senza pressione, perché poi non è che c'è bisogno, e che gli si trovi la collocazione anche giusta, perché lui ha bisogno di un pochino più di spazio, magari ha meno forza nello stretto, più forza in progressione, quindi bisogna trovargli un attimino la giusta collocazione e anche il gioco adatto a lui. Però lui non è che ci si può adattare a Kulusevski, deve essere anche Kulusevski che si adatta un po' alle idee di Pirlo e della Juventus, questo sicuramente sì. Comunque, rispetto ad altre gare, ieri secondo me un piccolo passettino in avanti si è fatto. Poi bisognerà, diciamo, avere le risposte sabato, perché il problema, più che in Champions, dove, come dicevamo prima, il primo posto è molto complicato, in campionato lì che devi fare i punti e devi risalire anche abbastanza velocemente.
È stato importante anche non subire reti, parlavamo in generale della linea difensiva, meglio protetta, anche se abbiamo rischiato qualcosa, forse qualcosa di troppo, quel qualcosa che la Juventus rischia sempre nei momenti finali delle frazioni di tempo.
Assolutamente sì, la Juventus deve cercare di migliorare sotto questo aspetto. Deve cercare di ottenere più continuità all'interno della stessa partita e soprattutto deve cercare di, ha bisogno di chiuderle le partite, cioè nel senso, quando è sull'1-0 deve sfruttare le occasioni per andare sul 2-0. Io ho ancora in mente l'occasione sbagliata da Dybala a Benevento e penso che se Dybala avesse segnato quel 2-0 saremmo a raccontare un altro film.
Lo ha messo Lucescu ieri sera in partita, nel post partita, l'ho seguito attentamente con la traduzione. E diceva, la Juve, più esperienza, complimenti di qua e di là, ma sintetizzo, nel momento in cui ha segnato il secondo gol, praticamente ci siamo sgonfiati. Regola da applicare generalmente, a maggior ragione anche in un derby, non credi? E poi ti salutiamo.
No, assolutamente sì. La squadra deve diventare più cinica. Per diventare una grande squadra, è un po' la caratteristica delle squadre forti. Per esempio, abbiamo parlato anche le settimane scorse dell'Inter. E la martedì l'Inter ha vinto da grande squadra, che poi non ha avuto tutte queste occasioni, però ha sfruttato quelle che ha avuto, avendo anche un colpo di fortuna finale.
Ma quindi, sì. Prego, no, velocissimissimo perché no, dobbiamo salutarti.
Quindi questo, secondo me, deve essere più cinico.
Massimo Pavan, direttore di Tutto Juve, grazie, alla prossima settimana.
Se vuoi stare, se vuoi stare all'ascolto, rimani
noi
pure, o con l'app o al telefono.
Ciao Massimo, grazie.
Ciao.
Noi salutiamo anche chi ci sta seguendo su Boom Channel, canale 68. Vi diamo appuntamento domani, sempre qui, a partire dalle ore 13. Proseguiamo su radiobianconera.com
ciao,
e sulla
ciao,
nostra
Boom
applicazione.
Channel.
Ciao.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Cose di calcio.
Bentrovati, le 14:34, ultima parte di Cose di Calcio. Siamo, ci state ascoltando in streaming,
sì,
su radiobianconera.com.
Ci stanno ascoltando perché oggi non ci sono state cose di Chiara. Mettiamo la sigla?
Beh, non
la
è
prepari?
Vero perché ho parlato perché di Dragusin.
Beh, non è
quella sì che era una cosa di Chiara. Sai, è che un tronco di pino, se
no,
ti sembra
aspetta,
un commento
no
di tipo calcistico.
Secondo me il pino è il classico marcatore, quello che ti mette gli aghi nei fianchi, no? Andiamo con la sigla e riascoltiamo le notizie su Dragusin.
Cose di Chiara.
Cose di Chiara, fatti e misfatti, anche inutili, della settimana bianconera. In esclusiva, e se proprio si deve, in Cose di Calcio.
Veramente stupida questa sigla, mi piace tantissimo.
È stupida ma ti piace tantissimo? Sì. Guarda che è un successo, di solito è così il successo. Tutto attaccato.
Niente, cosa vuoi che ti dica? Ti ho detto, abbiamo parlato
no,
di Dragusin.
No, aspetta, no, a me quello che ha colpito, quello sì? che ha colpito, che noi ne parliamo in Cose di Chiara e abbiamo rilanciato il nostro scoop quotidiano,
sì?
Dragusin, pezzo di pino.
Tronco di pino.
Tronco di pino, sarebbe
sì
pezzo di pino, ma più brutta.
Tronco di pino, sì.
E subito rilanciano sui siti sportivi, la Gazzetta dello Sport.
Dico Dragusin, riporto le mie parole.
Dragusin, sì. Come ha accennato questa, come dichiarato questa mattina su Radio Bianconera, Dragusin si fa spazio e piace a tanti club.
Vedi?
Juve, rinnovi o la lasci andare?
Sì.
Sto pezzo di pino?
Penso che abbiamo così un occhio di valutazione un po' diverso. Io rispetto alla Gazzetta dello Sport.
Il giovane difensore è entrato al posto di Demiral nel match contro la Dinamo Kiev. Tu di questo ti eri accorto, no?
Sì.
Stai guardando la foto?
Sì, mi manda in confusione.
Sarà perché ti amo? Dopo aver giocato lo scorso anno nella primavera di Zauli, adesso si allena stabilmente con i grandi. Ma il suo contratto... Dai, non guardarlo
ma?
Così.
Sì? Dimmi.
Non guardarlo così. Dai.
Dimmi.
Anche perché magari poi ci scrivono i genitori, eh?
Se poi, ma, no, ma,
il suo contratto, ma il suo contratto scade a giugno.
Sì?
Il mondo Juventus da qualche mese fa rimbalzare una voce. Dragusin è un giocatore forte. Ieri sarà pagato un po' lo scotto, eh? Un 2-3 tiri così. Il tifoso medio lo ha scoperto.
Ma non mi parlare male di Dragusin, ma poverino.
Ma chi parla
scusa,
male?
Senti,
ma ragazzi, le guardate le partite o no?
Senti una bella cosa. Dragusin mi è entrato in campo 10 minuti da
fine. Si è toccato 10 volte il codino. E...
è entrato in campo 10 minuti dalla fine. La
quindi...
partita era bella che è finita. 3-0.
Allora prendi sto pallone.
Ha passeggiato per il campo.
Brava,
ma ci sta.
Brava che reagisci così alle mie provocazioni.
Cosa doveva? Cosa deve fare? Il gol da difensore,
allora,
4-0, adesso.
Allora, adesso vi racconto dei retroscena, no?
Sì.
Confrontandomi con dei procuratori, con dei direttori sportivi a bordo campo, quando ero a bordo campo, e ascoltandoli al telefono, e non sto parlando solo di Luciano Moggi, quando un giocatore entra in campo con i cuffioni, cioè i modelli di giocatori che non faranno carriera nella vita.
Sì, ok.
No? Pantalone basso...
con chiappa di fuori, con mutanda di fuori,
con camicia di fuori, col pezzo di camicia di fuori.
Sì.
Uno, cuffie più larghe che la testa.
Sì, quel cuffione lì in blu tutto, ok?
Due, quando in campo, un po' come ha fatto Dragusin ieri sera, no?
Sì.
In 10 minuti, in 20 minuti, in un'ora, si tocca più della metà del tempo
i capelli.
I capelli e il codino per metterlo a posto. Non parti bene, cioè mi dicono che queste siano le regole pratiche, però detto questo è una questione di rinnovo di contratto.
Ma si tocca il codino perché i capelli lunghi, se gli vanno davanti agli occhi, non riesce a giocare bene perché danno fastidio i capelli davanti,
certo,
agli occhi.
Certo, Dragusin ha un contratto
Moise
fino
Ken
a giugno.
Era uno che entrava con i cuffioni o no?
Sì.
Intanto sta al Paris Saint-Germain,
sì,
comunque.
Poi ci so.
Magari
sì
non sarà titolare, però cioè, ci andrei io.
Mi
a fai
parlare
Paris
di Dragusin? Ma hai risposto
parlo
bene per una volta. Dragusin ha un contratto fino a giugno e al momento da gennaio è libero di prendere accordi anche con altre squadre.
Bene, beh, spero che resti alla Juve. Invece, beh, bravo, e quindi è un bel prospetto per il futuro.
Quindi, secondo te, Dybala, Dybala sì, che non ha giocato neanche un minuto, è contento che sia entrato Dragosin?
Vabbè,
che sta per, gli sta scadendo il contratto?
Ma è un altro ruolo.
Tra i cinque cambi, tra i cinque cambi. Non è che qui mi fanno l'operazione per metterlo sul mercato,
chi?
Per dire bravi, belli e buoni, per fargli
Dragosin?
Bravo, guarda di là. Il mio, non sa né leggere né scrivere, non sa usare
no,
il mixer.
Poverino.
Non sa usare il mixer.
Dici Dragosin che lo mettono in vetrina? Io lo compro. Quanto costa?
Ragazzi, ormai incomincio a essere vecchio anch'io.
50 euro forse nel portafoglio. Sono quelli che mi hai prestato tu ieri, ce li ho. Li spendo per comprare Dragosin.
Dragosin, un difensore centrale romeno del 2002, arrivato nel 2018
sì,
dal Regal Bucarest. Nella scorsa stagione ha giocato con la Primavera di Zaoli. E a proposito di atmosfera da derby, ha segnato anche nel derby, contro il Toro. Molti per la nuova stagione lo aspettavano con lo stesso allenatore in Serie C, con la Juve Under 23. Invece Dragosin ha giocato solo due partite con la seconda squadra, l'ultima due mesi fa. Ha avuto il Covid e ora si allena stabilmente con Pirlo. Gli facciamo rinnovare il contratto, gli tagliamo i capelli e poi forse, se lo rivedremo, capiremo il reale valore. No, dico, ad essere pessimisti...
Quindi mi stai dicendo che lo vende? Lo
no,
mette in vetrina per venderlo, Dragosin?
Per fargli o rinnovare o per fargli fare esperienza da qualche altra parte. Cioè, non riesco a capirlo
Armani,
da ieri sera.
Ci fai un pensierino.
Esatto. Vedi?
A comprarmi Dragosin a farlo sfilare,
vedi,
sulle passerelle.
Anche noi magari faremo
Milano,
bene, qualcuno ci può invitare
Parigi
a cambiare mestiere, che ne so. Però diamo un taglio all'informazione anche un po' controcorrente. Facciamo anche discutere, magari diciamo delle cose discutibili,
diciamo delle
realistiche,
cose di Chiara,
diciamo purtroppo anche delle cose di Chiara con la sigla che riassume alla perfezione la situazione. Però intanto mi fa piacere che dopo il tuo intervento subito Gazzetta
anche
Sport,
la Gazzetta ha ribattuto di ribattuto fatto le mie stesse parole. Sentiamo un vocale.
Ciao ragazzi,
ciao, rimetti
sono
ordine.
Alfonso da Pizzo. Ascoltate,
ciao,
io vedendo le partite della Juventus
sì,
in Coppa che in campionato, rimango dall'avviso che, lo so che è un tasto vecchio da toccare, però conoscendolo, perché ha già giocato tanti anni, il nostro centrocampista Khedira, e sapendo come gioca, io penso che in questa Juve sarebbe una marcia in più, anche perché è un ottimo centrocampista e a volte segna pure. Perché non farci un pensierino?
Non
ogni tanto, ritorna questo tema, magari anche in campionato, faceva riferimento al campionato e si è rotto il giocattolo. E probabilmente non sta neanche benissimo. Cioè, io penso che delle scelte siano legate anche un po' anche a questo. Quindi averlo per rischiarlo, cioè averlo potuto utilizzare eventualmente, ma con il problema anche legato al contratto ha fatto prendere una decisione. Io penso che a gennaio andrà via, un po' quello che è capitato a Mandzukic. Certo che sulla carta, per come lo hai descritto e lo hai ricordato, non farebbe una piega, però anche l'anno scorso non avrebbe fatto una piega utilizzare anche solo tre mesi, visto che lo pagavi Mandzukic. Dico che a volte si va al braccio di ferro, al muro contro muro tra giocatore e società, però non ha più quell'integrità e quello stato di salute minimo per poter giocare tante partite nel breve. Questo era chiaro già da tempo.
Marco da Modena ci scrive: ieri ho fatto presente che la Juventus viene sempre bistrattata. Ieri alla Champions League show, solo critiche per la Juventus che ha vinto 3-0 e solo elogi per la Lazio che ha pareggiato 1-1. No dai, se lo critiche, no, almeno su Sky nel dopo partita
visto
non c'erano
integralmente
critiche nei...
Ma sai, dovete imparare una regola, lo dico con molta umiltà. Certo che dalla Juve si chiede sempre tanto. La Lazio, che non si è qualificata, avrebbe potuto farlo, se lo farà, glielo auguriamo da italiani, ci mancherebbe. E poi che vinca la Juventus quando ci sarà il faccia a faccia con le squadre italiane, Lazio o qualsiasi altra squadra. Manca da 20 anni a questo passaggio del turno, quindi tutti si aspettano un po' la ventata sempre di nuovo. Fortunatamente non ci riguarda se non di riflesso. Dico che però è vero, giornalisticamente parlando, si mette in risalto. Cioè, ragazzi, un 3-0 ha tante cose da dire, no? Ma anche molte ovvie. Un 3-0 che può nascondere altri problemi, nostro, di altre squadre, si fanno dei ragionamenti che poi sono quelli che fate anche voi tifosi. Quindi, ripeto, a me non sembra esaltare l'Inter, ma dopo la vittoria in trasferta in Coppa sembra che abbia cancellato tutti i suoi problemi e abbia fatto tornare il sorriso ad Antonio Conte. Mi sembra che sia un giochino che basta imparare a gestire, no? Basta sapere usare, leggere le istruzioni e non ci si fa venire il mal di pancia.
Mi sembra che stiate scoprendo l'acqua calda, ci scrive qualcuno.
Su Dragosin?
No, così, l'anno scorso contro il Lione,
sì.
Sarri dovete schierare in attacco un Primavera perché non fu sostituito il partente Mandzukic. Comunque il problema della Juve come l'anno scorso è il centrocampo.
Ne abbiamo parlato del centrocampo e si fanno delle scelte e se ne accettano le conseguenze se ne paga il conto. Quest'anno c'è un attaccante in meno, fortunatamente da subito abbiamo ritrovato il miglior Morata, e bomber di Coppa tra l'altro, quindi sapete, su 5 partite fare 6 gol, l'andatura non è mica male.
No,
poi, turbo. Poi ripeto, basta che si faccia il gol sempre quando serve, no? Non quelli inutili. Però detto questo deve crescere la squadra perché diventeranno sempre più difficili le partite.
La vittoria è frutto di lavoro e abnegazione, frutto della preparazione ad arrivare prima del secondo, quindi anche a Barcellona è più che possibile. Nulla è impossibile per colui che si trova preparato a vincere ogni avversità. I timorosi sono i perdenti.
Andiamo a fare il punto, visto che fra un po' ci collegheremo con la redazione, il Tutto Sport, giusto? Ti
sì.
Rispolvero un po' le idee per evitare magari di mischiare, dire...
Di fare brutte figure.
In generale, tu no, noi non le facciamo mai brutte figure perché siamo eleganti anche nel gestire le situazioni complicate. Il Bayern Monaco, 13 punti, già qualificato come primo. Nel gruppo A. Nel gruppo B non è ancora nulla certo. Nel gruppo C, qualificato il Manchester City con 13 punti, e il Porto con 10, ancora da decidere con quale ordine si giocherà Manchester City-Marsiglia, Olympiacos-Porto. Nel gruppo D, qualificato il Liverpool con 12 punti, visto che mi chiedevi, l'Atalanta è a 8, ma attenzione all'Ajax, terzo in classifica, con 7. Si gioca Ajax-Atalanta, quindi basta un pareggio all'Atalanta e si qualificherebbe. E poi quello che abbiamo già detto sulla Juventus, ci aggiungo anche il girone F, Dortmund 10, Lazio 9, Bruges 7. Si giocherà Lazio-Bruges, alla Lazio basta non perdere la partita.
Cose quasi fatte per le italiane, ne parliamo insieme al direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli. Direttore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio agli ascoltatori di Tutto Sport.
Buongiorno direttore, partiamo da questo CR750? Straordinario.
Certamente sì, ma partiamo soprattutto dal proposito che ha enunciato lo stesso Ronaldo in calce al 750esimo gol ufficiale della sua carriera, cioè quello di arrivare a quota 800, traguardo assolutamente alla sua portata, considerata la sua eccezionale longevità agonistica. Ancora una volta il fuoriclasse portoghese ha dimostrato di che pasta sia fatto e quanto sia indispensabile alla Juventus.
Ronaldo fondamentale, ma la Juventus rispolvera un Morata che forse in pochi si aspettavano così redditizio. 6 gol in Champions dopo 5 partite e mi sembra che sia un'andatura da grande campione, direttore.
Beh, dipende da chi siano quei pochi, gli stessi che storcevano il naso quando Morata ritornò in bianconero oppure quando Pirlo venne nominato allenatore della Juventus. L'abbiamo sempre detto e lo ripetiamo, e lo stesso Pirlo lo ha rimarcato anche in un post su Instagram stamane: la costruzione della sua Juventus procede passo dopo passo e Morata ne è sicuramente un cardine. D'altra parte avevamo capito subito quanto il 28enne attaccante spagnolo fosse lieto di ritornare in bianconero, che questa è casa sua. La stessa accoglienza particolarmente calorosa che il presidente Agnelli gli aveva riservato era stata indicativa dell'operazione, che aveva trovato evidentemente il consenso di entrambe le parti, e i fatti stanno dimostrando che quella scelta è stata una scelta azzeccata. Ma c'è un altro particolare, secondo me, che deve essere messo in evidenza, sul quale torneremo sicuramente domani sull'edizione cartacea di Tutto Sport. Ieri sera c'era andata in campo, tra formazione titolare e subentrati, una Juventus largamente ringiovanita: Demiral 22 anni, De Ligt 21 anni, Ragusin 18 anni, Bentancur 23 anni, McKennie 22 anni. Chiesa ha 23 anni, cioè è chiaro che stiamo parlando di un progetto di rinnovamento dell'organico che sta prendendo corpo ed è sospinto anche dalla particolare attenzione con la quale Pirlo guarda all'Under 23, anche perché la Juventus è l'unico club che dispone della seconda squadra e valorizza i giovani calciatori che si stanno mettendo in mostra in Serie C.
Direttore, su questo argomento che un po' unisce, un po' divide a volte, no? Tutti vorrebbero spesso il giocatore già fermato, poi spendi troppo e magari chiedi altri acquisti, un po' quello che capita, no? Nella burrascosa tematica del calcio legata al calciomercato. Mi chiedo, di fronte alle dichiarazioni però di Pirlo, la volontà, anche l'occhio di riguardo nei confronti di dei giovani e forse anche l'indirizzo arrivato dalla società, le chiedo, in virtù anche della sua grande esperienza negli anni, ma personalità e qualità vanno di pari passo?
La personalità si acquisisce avendo la fortuna di giocare in una squadra dove ci sono signori come Cristiano Ronaldo, come Morata, come Buffon, come Bonucci, come Chiellini. Non necessariamente bisogna limitarsi solo e soltanto alle partite in cui i giovani hanno l'opportunità di giocare al fianco di questi veterani, ma bisogna ricordare il lavoro quotidiano in allenamento per ragazzi che sono cresciuti avendo come idolo Cristiano Ronaldo. E sotto questo aspetto indicativo erano state le dichiarazioni di McKennie al suo approdo in bianconero. Avere la possibilità ogni giorno di essere al fianco di un fuoriclasse di questo calibro, di imparare da lui, è una possibilità unica. Quando penso a Kulusevski, che ha 20 anni e che ieri è subentrato nell'arco dell'incontro, e quando penso anche a tutti gli altri ragazzi dell'Under 23, è chiaro che per anni si è parlato in Italia del modello Barcellona, della cantera, e giustamente si è sottolineata la straordinaria capacità del club catalano di inserire in prima squadra talenti cresciuti nel vivaio della società blaugrana. La Juventus sta percorrendo questa strada, che evidentemente comporta anche delle difficoltà, magari comporta anche qualche pareggio in più, ma è indubitabile che al tempo del Covid una società debba avere l'obbligo di proseguire lungo questa direzione. E quindi io penso che soltanto alla fine della stagione potremo dare un giudizio completo sull'opera di Pirlo, ma io ritengo che in questi primi tre mesi di guida della Juventus si stia comportando molto bene.
Tra l'altro, direttore, in questi tre mesi 9 partite di campionato, una non giocata vinta a tavolino, ci sono novità tra l'altro, magari se ne ha ce le può raccontare, no. 5 partite di Champions, una sola sconfitta contro il Barcellona.
No, poi c'è un particolare che è stato trascurato, cioè che Pirlo sia stato il primo allenatore delle 4 squadre italiane iscritte alla Champions League a qualificarsi agli ottavi di finale con 2 turni d'anticipo. Poi vedremo come andrà a finire martedì con il Barcellona, a seconda dell'esito dell'incontro, chi arriverà primo e chi arriverà secondo. Ma il primo traguardo stagionale è stato tagliato, quindi anche in questo risiede la validità del lavoro del giovane allenatore della Juventus, che fa benissimo, come ha enunciato alla vigilia della partita con la Dinamo Kiev, a proseguire lungo la strada che ha indicato sin dall'inizio della stagione. I risultati stanno arrivando, perché in Europa non è mai facile, lo dimostrano per esempio le difficoltà del Real Madrid, che sono per certi versi assolutamente impreviste ed imprevedibili, in un girone in cui sembrava che i Blancos e l'Inter fossero le due destinate a qualificarsi, e invece si deciderà tutto all'ultima giornata. Quindi vincere 4 partite su 5 in Europa, a parte i risvolti squisitamente pecuniari, perché sappiamo,
esatto,
bene come
di questi tempi 2,7 tutti milioni fanno comodo, visto che manca anche l'entrata dal botteghino.
Soprattutto anche questo aspetto è molto importante, ma oltre a questo aspetto c'è evidentemente la possibilità per i giovani della Juventus di maturare un'esperienza internazionale in questa fase della Champions League, che è una possibilità più unica che rara.
Certo, tra l'altro parlava del Real Madrid, ricordiamolo, cita anche, lo mette in evidenza in home page il sito di Tuttosport, tuttosport.com, ranking UEFA, la Juve è terza, superato il Real Madrid. Rischia davvero tanto non si dovesse qualificare, o anche in un'altra situazione, Zidane?
Beh, sarebbe la prima volta dal 94, da quando la Coppa dei Campioni è diventata la Champions League, che i Blancos non riuscirebbero a qualificarsi agli ottavi. Ora, Zidane però è anche l'uomo delle tre Champions League consecutive. È vero che il Real Madrid, così come lo stesso Barcellona, paga anche i contraccolpi dell'emergenza Covid, che si riverberano su tutti i club, piccoli, medi o grandi che siano. Basti dare un'occhiata ai loro conti, basti dare un'occhiata al mercato che hanno o non hanno fatto, a seconda dei punti di vista. E quindi io penso, però mi auguro che Zidane possa continuare la sua avventura alla guida del Real Madrid, però bisogna fare i conti con un presidente che definire vulcanico è un eufemismo.
Normalmente su Tutto Sport, che sfoglio sempre con molto piacere, ci sono delle interessanti tabelle che riassumono. Provo a lanciarle questa idea. Tre consigli per la Juventus, le cose da migliorare. Lei, le prime cose che verrebbero in mente quali sono?
Ma in primis, breve, credo che riguardi il centrocampo.
Centrocampo.
La prima osservazione riguarda la manovra del centrocampo, perché l'attacco in presenza di Cristiano Ronaldo e di Morata mi pare che abbia dimostrato come questa coppia funzioni e come. Dopodiché vedremo sabato nel derby quale sarà l'apporto di Dybala, ed è qui il secondo punto.
Esatto.
Cioè, io mi auguro che Dybala torni ai livelli di rendimento massimali che noi gli conosciamo, perché la Juventus ha più che mai bisogno di avere un Dybala al meglio della condizione. Gli si offre questa opportunità, gli si offrirà anche un'ulteriore opportunità se la squalifica di Morata in campionato non verrà dimezzata. E quindi è chiaro che per una squadra che ha bisogno di ruotare i propri giocatori in considerazione delle 10 partite nell'arco di un mese, l'apporto di Dybala in determinate condizioni risulta importante, soprattutto in assenza di Morata, che così come in Champions League anche in campionato ha dimostrato quanto azzeccato sia il suo acquisto. Il terzo punto è che Kulusevski, dopo la partenza a razzo, ma quando si parla di un ragazzo di 20 anni bisogna mettere in preventivo anche cali di rendimento, perché non si può pretendere che giochi sempre tutte le partite nel modo migliore, però sono convinto che tornerà presto ad essere protagonista.
E in conclusione, direttore, prima di salutarla, ieri in Champions League per la prima volta un arbitro donna, anche il Tutto Sport le dedica un articolo: Juve Dinamo Kiev, la Moviola, fra par, buona la prima. Davvero buona? Non c'è del buonismo da parte della stampa nei confronti dell'arbitraggio della fra par? Secondo lei questo è stato più un gesto simbolico di copertina o si apre una strada per l'arbitraggio femminile?
Verso il cambiamento.
No, assolutamente no. Non è stato un gesto simbolico. Noi abbiamo pubblicato in prima pagina la fotografia della signora Frappart perché è stata una svolta storica, quella per il mondo degli arbitri e delle direttrici di gara. Meritava questa soddisfazione, se l'è guadagnata sul campo. Aveva già arbitrato, come ricorderanno gli amici ascoltatori, la finale di Supercoppa Europea in ambito maschile. È stata una pioniera in ambito femminile per quanto riguarda anche la Ligue 1, il massimo campionato francese. È una questione di meritocrazia. Io mi auguro che sia soltanto la prima di una lunga serie di direttrici di gara che, guadagnandosi sul campo il diritto di arbitrare partite così importanti, dimostrino che non è mai e poi mai una questione di genere, ma una questione di merito. E la signora Frappart questo merito se l'è guadagnato sul campo. Ieri sera ha diretto molto bene, sicura, determinata, mai un'esitazione, e quindi penso che abbia molti buoni motivi per essere soddisfatta lei e anche l'UEFA per questa scelta che è stata ripagata sul campo.
Direttore, noi la salutiamo, grazie come sempre, alla prossima settimana.
E buon lavoro.
Jacobelli, buon lavoro, alla prossima.
Buon pomeriggio da Tutto Sport.
Siamo in chiusura. Ti
spiace? E domani è venerdì. Sto già pensando che poi per due giorni
non mi vedrai.
Non ti vedrò.
Goditi questa attesa.
Ma senti, perché se vuoi,
domani, sì?
Io ho del tempo oggi. Gli uffici chiudono alle 3:30. Noi adesso chiudiamo la trasmissione. No, non ti mando da nessuna
a
parte.
A pagarti le bollette? Che...
No, assolutamente no, le ho già pagate stamattina. No, volevo iscriverti a un corso di arbitri alle 3:30.
A me guarda che non dispiacerebbe, sai, proprio a giocare a calcio no, ma fare l'arbitro sì, cioè mi piace l'idea di, te l'ho detto,
di dirigere, di comandare.
Palla medica lì,
no,
lì
che
a Bordo
palla
Campo.
Medica?
Ogni volta che mi fanno incazzare,
no!
Mi prendo.
Guarda che
li prendo uno per uno e gli faccio prendere a calci la palla medica.
Ma quello non è il compito dell'arbitro.
Guarda, istituirei nuove regole.
Hai ritrovato la chiavetta, questa è la sua chiavetta del caffè.
Ci risentiamo domani.
Pagami un caffè, dai. Grazie. Dopo questa sciocchezza che hai detto medica.
A palla medica.
Tireresti una palla medica in fronte a Cristiano Ronaldo.
Tu, no, gliela farei prendere a calci la palla medica.
Sai cosa fa lui dopo?
Quando mi fa girare.
No, che non si può. Non si può dire in radio.
Grazie a Manuel in regia, grazie a voi Antonio Paolino, Chiara Papelicola, torniamo domani. Lo so, sono bellissime.
Ciao, domani.
Peccato,
let's go.
Non le possiate vedere.
Domani
ciao,
parliamo di derby. Tante sorprese.
Ciao.
Seguiteci.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.